Chiari era di una grandissima intelligenza, eh?
Io ho sempre considerato Chiari un'intelligenza obliqua.
La particolarità di questo uomo è che è stato molto abile a sfiorare tutte le discipline senza addentrarsi in nessuna disciplina.
Chi è che fa le fotografie senza guardare neanche la macchina fotografica?
Lui era molto veloce di pensiero.
Così la libertà di poter fare delle cose che praticamente, se non ci pensavi,
total liberation. And Chiari was a liberator. That was his art.
Giancarlo Cardini, Alvin Karen, Giampiero Frassinelli, Daniele Lombardi, Paolo Masi, Lara Vinca Masini, Gianni Pettena e Renato Arnaldi parlano di Giuseppe Chiari. Giancarlo Cardini è pianista, compositore e per molti anni maestro di pianoforte al Conservatorio Cherubini di Firenze. Ha collaborato con John Cage, Morton Feldman, Silvano Bussotti, Daniele Lombardi e molti altri compositori e performer. È considerato uno dei massimi interpreti di Giuseppe Chiari.
Ho cominciato a avvicinarmi a correnti di avanguardia verso la fine degli anni 60. In gioventù mia, insomma, fui fortemente attratto da queste operazioni che faceva non solo Chiari, ma anche altri artisti a lui vicini del movimento Fluxus, anche perché, insomma, evadevano dall'accademismo consueto, insomma, dal punto di vista creativo. Quindi, insomma, c'era un'aura di freschezza, di novità in queste operazioni, in questi interventi che facevano questi artisti. Quindi su di me produsse un effetto molto, molto forte.
Sebbene fosse di una generazione più giovane, Cardini è oggi considerato, insieme a Chiari, a Bussotti, a Daniele Lombardi, Pietro Grossi ed altri ancora, parte di quella corrente di musica nuova, interessata all'interazione fra suono, gesto, segno e visione, che ha operato e segnato la scena fiorentina del secondo Novecento.
Mi ricordo che quando vidi, non a caso dico vidi, per la prima volta Chiari, cioè lo vidi in azione come artista, come esecutore, che aveva un pianoforte, però faceva su questo tastiere di pianoforte cose strane, bizzarre o anticlassiche, no? Poi non aveva delle partiture da seguire, quindi erano composizioni che prevedevano un tipo di azioni che non seguivano una direzione precisa o una gerarchia di eventi musicali, ma erano un po' lasciati anche all'ispirazione del momento. E appunto questo suo modo sembrava a me spontaneo di rapportarsi con gli oggetti appartenenti alla vita quotidiana, insomma, ebbe su di me una forte impressione, perché non avevo mai visto, insomma, azioni artistiche su questo tipo di oggetti quotidiani, no? Poi averlo visto in azione, insomma, fu per me un avvenimento capitale, perché avevo assistito a questi concerti fatti all'inizio degli anni 60 al Conservatorio Cherubini, in cui venivano presentate anche cose di estrema avanguardia, per esempio le composizioni di Lamonte Young, musicista americano, in qualche modo si accostano a questi pezzi di Chiari. Per esempio, mi ricordo che Bussotti ne eseguì, o li disse, perché per alcuni può bastare dire il contenuto e poi lo svolgimento anche senza realizzarlo, tra cui ce n'era uno che prevedeva di suonare due note su uno strumento che, non il pianoforte, ma uno strumento che potesse prolungare il suono, come un organo elettrico, per esempio, all'infinito. Cioè, la cosa che fece infuriare il pubblico, che dopo un quarto, dopo 20 minuti, cominciò ad alzarsi dalle sedie e si avvicinò a Bussotti. Cioè, è che probabilmente era la prima volta che si stimola qualche cosa di così estremo, no? Cioè, c'aveva questo Bussotti, queste due note ferme, che potevano andare avanti all'infinito. E qui questo sembrava un oltraggio alla musica come arte elevata, no? Per cui questo e altre composizioni di Lamont Young, insomma, uno degli avvenimenti molto significativi che per la prima volta univano i suoni con i gesti e con il comportamento dell'esecutore, insomma, che non si limitava solo appunto a produrre dei suoni, ma anche a aggiungere alla produzione di suoni dei comportamenti gestuali. Non so se ha mai visto o letto queste azioni, insomma, rompere la mano mangia il foglio, pezzo per custodia di termometro. Io li ho eseguiti diverse volte, tutti questi e anche altri, su questi oggetti, no? Sui quali compiere delle azioni, ma non ritmicizzate, come dicevo qua, no? Non fa qualunque ritmo, questo o mille altri, ma per assaporarne la materialità grezza, no? Lui poi ha anche usato gli strumenti classici, come il pianoforte, di cui Gesti sul piano è uno dei suoi pezzi forti, no? Che suonava spesso, e io l'ho sentito e visto, perché va anche visto, e poi aveva una ricca produzione per oggetti, sui quali fare delle azioni gestuali microsonore. Il nostro rapporto all'inizio, io rappresentavo una specie di allievo, per così dire, perché c'era una differenza di età notevole, no? Poi io ero all'inizio un apprendista di questa pratica di avanguardia, quindi per me rappresentò un maestro che per me appunto fu uno dei maggiori incontri artistici della mia vita, insomma, mi ricordo, fu molto forte, insomma, l'impressione che ebbi dalle sue esecuzioni dal vivo che vidi e sentì a Roma, e poi anche dalla lettura dei suoi saggi, e avevo i suoi libri, quindi Musica senza contrappunto era uno dei libri fondamentali in cui erano contenuti anche questi pezzi, La mano mangia il foglio, pezzo per custodia di termometro. Per esempio, La mano mangia il foglio consiste nel, avendo un pezzo di un foglio, due pagine di giornale, glielo eseguo ora. La mano mangia il foglio, questo già indica un po' che cosa può succedere, no? Si può fare, credo, in due modi diversi. Cioè, uno con molte esitazioni, con molte pause, cioè andando lento, e un altro invece con un'azione tutta velocissima, come può essere questa. E questo lento a parte questo che avviene nell'accartucciamento, c'è anche l'attenzione ai rumori, questo, andando lenti, no? La produzione dei rumori. E al ritmo, alle pause, la ritmica è una ritmica asimmetrica. Sarebbe uno sbaglio fare qualcosa di simmetrico, per esempio. Un'improvvisa accelerazione. Pause, importanti quanto i suoni, le pause, i silenzi. creano tensione le pause. Creano. Ecco. Mentre un'altra versione più diversa può essere questa. Ma meno emozionante, credo, rispetto a questa. Meno varia. Cioè, comunque, insomma, sono due modalità diverse in cui la mia preferita è la prima. Chiari era molto severo nella sua ricerca, sì, stilistica, anche facendo questi lavori per oggetti, si può travalicare verso una specie di narcisismo auto-esaltatorio, no? Questa sorta di narcisismo che è pur presente anche negli esecutori musicali, può prendere il sopravvento e invece che indirizzare l'attenzione dell'ascoltatore appunto sulla produzione di suoni e di rumori, può essere deviato verso una specie di retorica che l'esecutore mette in atto, tradendo lo spirito umile in fondo dello stile di Chiari. Il pericolo è un po' questo, ecco, cioè di travalicare un po' le intenzioni.
Chi suona deve pensare di avere sotto le sue mani una carta che può piegarsi, incresparsi, presa nella morsa sotto il peso delle dita. Ma anche chi suona, scriveva Chiari, deve comportarsi come un bambino di 3 anni, cancellare dentro di sé l'idea di melodia e armonia, non considerare la tastiera una scala. Gesti sul piano è l'opera fondamentale in cui si esemplifica l'idea di musica gestuale, che cancella la tecnica tradizionale e la corrispondenza tra dito e tasto, per favorire la nascita di un nuovo campionario di indefinite possibilità di figurazioni gestuali sul pianoforte.
Dunque, questa composizione che si intitola Gesti sul piano è notata in modo grafico, cioè non ci sono pentagrammi con le note da eseguire, ma ci sono solamente dei comportamenti gestuali da farsi sulla tastiera del pianoforte, descritti con grafici che riproducevano le varie posizioni delle dita e delle braccia, no? E queste esecuzioni sue potevano durare anche a lungo, un'ora per esempio, perché poi appunto al di là di queste sue prescrizioni contenute in questa sorta di partitura grafica, c'era anche il fattore improvvisativo che non si poteva ovviamente fissare, ma che era lasciato all'iniziativa appunto del pianista, partendo da una certa figurazione gestuale, poi il proseguimento veniva lasciato alla fantasia dell'esecutore. Ora, non so se chi esegue, per esempio, chi volesse eseguire i gesti sul piano, dovrebbe, che questa partitura e anche non solo la partitura grafica, ma anche una specie di spiegazione di come realizzare sulla tastiera questo, è contenuta in questo libro che è stato una specie di Bibbia per me all'inizio, che si chiamava Musica senza contrappunto. Ecco, una cosa che è molto tipica della produzione di Chiari è che non vengono mai fatte più di una azione per volta, cioè non vengono fatte più azioni nello stesso momento, che appunto è il contrappunto. Ovviamente nella musica classica ci sono delle regole a cui uno si deve attenere per far marciare insieme più parti, più voci, più strumenti, no? Secondo una certa disciplina scolastica. Cioè. Mentre in Chiari non c'è, almeno credo di essere preciso nel dire che tutte le sue composizioni presentano una sola azione per volta, quindi non c'è una simultaneità di azioni da svolgere, quindi non c'è contrappunto. Infatti musica senza contrappunto era questo. Non si dovrebbe fare delle azioni che possono mettere in risalto una pretesa bravura. L'idea di virtuosismo che appartiene alla letteratura pianistica, non solo pianistica, insomma, ma musicale, andrebbe cassata, insomma, l'idea di impressionare per la propria bravura.
Quello di Chiari era sicuramente un credo antiaccademico. Che si trattasse di suonare oggetti o il pianoforte, il suo metodo risponde e risuona con quanto scrive George Brecht in About Fluxus, e cioè che l'arte deve tornare a divertire.
Cioè chi suona o chi performa chi dovrebbe divertirsi e il pubblico dovrebbe a sua volta divertirsi. Questo fatto è l'ora che l'arte ritorni, dà per scontato che l'arte non divertisca, l'arte classica in genere, che sentire un quartetto di Beethoven non è un divertimento, si dà per scontato questo, no? È una, come si può dire, una frecciata polemica, si potrebbe anche, verso l'arte troppo seria, troppo concettosa, troppo per la quale occorra pazienza, perché è molto lunga, complessa nel sentirla, mentre l'arte deve essere facile, divertente, come dice qua, è contro l'avanguardia, perché anche l'avanguardia, Stockhausen, Boulez, è arte verio, no? Difficile. È arte difficile e fatta da menti supreme, insomma, da musicisti iper preparati. Quindi è arte difficile che il popolo non fa difficoltà ad amarla. Mentre, ecco, questo tipo di arte svago occorre che sia semplice, divertente, non pretenziosa e insignificante e non richieda abilità nel farla e innumerevoli prove per essere eseguita, rifiutando altresì di trasformarsi in merce, invece si è trasformata in merce e di istituzionalizzarsi. Non ha pruriti concorrenziali con l'avanguardia culturalizzata, appunto, quindi sono anche contro l'avanguardia colta. Perché già la sua posizione era di partenza contraria, ostile, insomma, a questa culturalizzazione dell'arte contemporanea, musicale, no? C'è un abisso fra le sue concezioni e quelle di Boulez, di Stockhausen, di anche di Berio, di Nono, di Ligeti. Cioè, in fondo, apparteneva a Chiari a una corrente contestativa dell'ufficialità musicale.
In archivio di Radio Papesse l'intera serie di conversazioni dedicate a Giuseppe Chiari, con Alvin Carren, Giampiero Frassinelli, Paolo Masi, Lara Vincamasini, Daniele Lombardi, Gianni Pettena e Renato Ranaldi. Radiopapesse.org